Salve, mi vedete? Buonasera. Scusatemi, ma io addirittura ho chiamato anche altre vostre colleghe e non riuscivo a trovare nulla. Non c'era nessuna chat attiva e sono stato mezz'ora a cercarvi vagando per la rete internet dell'Uninet, per il sito internet dell'Uninet 1. Mi vedete? Comunque, per le prossime aule virtuali che faremo, quando volete, su qualsiasi argomento, teniamo, diciamo, buona questa stanza che abbiamo capito che funziona e non ci leviamo. Arrivo subito, eh. Allora, mi vedete? Così vi faccio vedere subito le slide. Mi vedete in aula virtuale? Ok, siamo pronti. Partiamo con le slide adesso, un secondo che le sto caricando e vediamo di cosa mi ero occupato per voi. Allora, io ho visto che tra le lezioni del corso c'è una lezione espressamente dedicata ai requisiti soggettivi del fallimento. Quindi volevo parlare con voi, vediamo la slide, volevo parlare con voi del piccolo artigiano ed in particolare della possibilità di fallire da parte del piccolo artigiano e dell'inquadramento dell'impresa artigiana come impresa. Cosa succede? Che l'articolo 1 della legge fallimentare, come avete avuto modo di vedere, come avrete avuto modo di vedere, anche magari semplicemente di sfuggita studiando il diritto commerciale, prevede dei requisiti congiunti di fallibilità, e cioè devono essere contemporaneamente presenti quelle tre soglie, si deve essere al di sotto di quelle tre soglie previste dalla legge, basta superare una delle soglie previste dall'articolo 1 per poter fallire a prescindere dal fatto che si sia piccoli o grandi. Sono, come potete vedere, dei requisiti oggettivi congiunti, anche se riguardano la persona dell'imprenditore, insomma la figura dell'imprenditore e dell'impresa, quindi un elemento soggettivo. Il problema qual è? Il problema è che l'impresa artigiana viene trattata, a mio avviso ad errore, dalla giurisprudenza come un'impresa disciplinata fondamentalmente dalla legge quadro dell'artigianato del 1985, numero 445. Dobbiamo dire che in realtà noi dobbiamo partire dal codice. Il codice dà la definizione e ci dice cos'è l'impresa artigiana, cioè se l'impresa è un'impresa commerciale o d'altro, quindi dall'articolo 2083. Ricordiamo la legge quadro del 1985, numero 445. Ecco, in giurisprudenza si dice che tende a prevalere l'attività posta in essere dal titolare anche nella legge quadro, anche nelle definizioni di legge, nella legge del 1985, vi sarebbe una definizione dalla quale si desumerebbe una prevalenza dell'attività dell'imprenditore rispetto agli altri fattori della produzione. Ecco, io voglio partire proprio da questo e chiedere voi cosa pensate al riguardo, se avete avuto modo di studiare questo argomento, visto che comunque all'esame vi capiterà, probabilmente può capitare, l'articolo 1 della legge fallimentare. Il problema è che legge speciale non dà una definizione di impresa artigiana. Non solo non dà una definizione di impresa artigiana, ma addirittura non c'è un riferimento alle caratteristiche dell'impresa in relazione ai fattori della produzione. Torniamo in aula. Questo è il problema fondamentale, e cioè io vi dico, pensate che con riguardo all'impresa artigiana la giurisprudenza commette un errore, diciamo, o comunque non si esprime in modo chiaro. Perché? Qual è? In cosa consiste l'errore? L'errore lo vedremo anche nella sentenza che vi ho portato adesso. L'errore consiste fondamentalmente nel fatto che si fa riferimento all'impresa artigiana quando in realtà, ricordo il decreto, la legge quadro sull'artigianato del 1985 numero 443, il problema è che si fa riferimento a dei requisiti che sono ambigui e che non ci consentono di poter dire che l'imprenditore artigiano è un piccolo o un grande imprenditore. Perché? Perché si dice che è imprenditore artigiano colui il quale si occupa di produrre beni e servizi, anche semilavorati, e si esclude solo ed esclusivamente fatto che si possano somministrare cibi o bevande. Questa affermazione viene riportata espressamente da una recente sentenza del Tribunale di Milano. E cioè, il problema sta nel fatto che l'articolo 2083, come voi ben sapete, prevede espressamente che l'oggetto dell'attività sia quello commerciale, del piccolo imprenditore, sia commerciale, e che ci sia una prevalenza dei fattori dell'elemento personale sui fattori della produzione. La legge quadro sull'artigianato, invece, non fa riferimento alla presenza dell'elemento personale, ma addirittura dice semplicemente che l'attività deve essere di produzione di beni e servizi, e si dice artigiana la legge, ricordiamo legge quadro dell'artigianato 443 del 1985, è artigiana l'impresa che esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, prestazioni di servizi, anche costituita in forma societaria, con esclusione delle società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Bene, questa è l'affermazione di principio. Il problema è che nelle disposizioni successive che seguono l'articolo 1 della impresa artigiana non si fa riferimento alla presenza di questo elemento personale, ma addirittura, ecco ce l'abbiamo fatta, addirittura all'articolo 4 si fa riferimento all'impresa artigiana, può essere svolta anche con la prestazione d'opera personale, di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti, e si arriva ad una lavorazione che può arrivare fino a 40 dipendenti a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati poi con decreto del Presidente della Repubblica. Quindi a questa affermazione di principio prevista dall'articolo 2, secondo la quale l'imprenditore artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente in qualità di titolare l'impresa artigiana, nella quale viene svolta in misura prevalente l'attività con attività da parte del soggetto che ha creato l'impresa, a questa affermazione di principio non segue una serie di disposizioni che siano coerenti con quanto appena detto. Perché? Perché non si fa riferimento espresso al fatto che sia sempre presente l'elemento personale, ma addirittura si fa dipendere la artigianalità o meno dalla possibilità di avere un numero di dipendenti che siano completamente scollegati dal criterio della prevalenza dell'attività dell'imprenditore sui fattori della produzione. Bene, fatta questa premessa, vi chiedo subito se ci sono degli interventi da parte vostra e se è chiaro di cosa stiamo parlando. Poi vi porto questa sentenza del Tribunale di Milano per capire quale rimane allo stato degli atti il problema dell'impresa artigiana nel, diciamo, sistema del diritto civile, ma anche ai fini della legge fallimentare. Il problema sta nel fatto, ve lo dico io, prego lei continui anche a esprimere le sue considerazioni, il problema sta nel fatto che si fa confusione tra quello che prevede l'articolo 2083, la legge quadro sull'artigianato e la legge fallimentare. Io vi dico subito che bisogna evitare, per la vostra chiarezza, per un vostro modo di ragionare, di studiare, di approccio alla materia, bisogna assolutamente evitare di far dipendere l'interpretazione di alcune norme previste dal codice civile anche da quanto previsto dalle leggi speciali, come per esempio la legge fallimentare, nonché la legge quadro sull'artigianato. Perché? Perché sia la legge quadro, la 443, adesso vi dico cosa penso io al riguardo e qual è la posizione della giurisprudenza, è giusto quello che dice il professor Iorio nelle lezioni. E il problema è che l'impresa artigiana non è definita dalla legge speciale, perché la legge speciale, come vi ho detto, non è assolutamente coerente ed è funzionale solo ed esclusivamente all'applicazione di una serie di vantaggi, di norme fiscali previste dalle leggi regionali. E, per quanto riguarda la legge quadro, questa va ad incidere anche sulla relazione che c'è tra l'artigiano e i dipendenti e i fattori della produzione presenti all'interno dell'impresa, ma in realtà non si può assolutamente far dipendere la fallibilità o meno da quello che è previsto dalla legge artigiana, o comunque la possibilità di inquadrare l'impresa artigiana sulla base di quello che dice la legge quadro. Non si può né inquadrare quindi l'imprenditore artigiano come imprenditore sulla base di quello che prevede la legge speciale, neanche far dipendere la fallibilità o meno dell'artigiano sulla base di quello che prevede la legge speciale. L'articolo 1 della legge fallimentare, vi ricordo, prevede dei requisiti dimensionali, solo ed esclusivamente requisiti dimensionali. Questi requisiti sono, ve lo ricordo, non sono soggette alla disposizione sul fallimento gli imprenditori di cui al primo comma, quindi gli enti pubblici, e sono soggette alla disposizione sul fallimento gli imprenditori che esercitano attività commerciale. Aver avuto nei 3 esercizi antecedenti un attivo patrimoniale di euro 300.000, aver realizzato nei 3 esercizi antecedenti ricavi lordi per un ammontare non superiore a 200.000 euro, avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000. Il problema sta nel fatto che noi non possiamo far dipendere questa legge, questa norma, l'articolo 1 dell'applicazione della legge, dell'articolo 1 della legge fallimentare, solo ed esclusivamente dall'idea che abbiamo dell'impresa artigiana. Sono più chiaro. Se noi andiamo ad applicare l'articolo 2083 in relazione all'articolo 1 della legge fallimentare, potremmo essere tentati in qualche modo, coordinare questo criterio esclusivamente dimensionale, di coordinare questo criterio con quello che prevede l'articolo 2083 del Codice Civile. E quindi far dipendere il fallimento dell'impresa artigiana dalla prevalenza o meno di comunque di una piccola impresa, dalla prevalenza o meno del criterio qualitativo dimensionale rappresentato dalla presenza dell'imprenditore nei fattori della produzione. Cioè, dobbiamo considerare per chiarezza espositiva, per coerenza sistematica, la piccola impresa ed in essa l'impresa artigiana come un qualcosa che è definito solo ed esclusivamente dall'articolo 2083 e far dipendere lo statuto della piccola impresa dalla definizione data dall'articolo 2083. Da questa però non deve dipendere l'applicazione della legge fallimentare, cioè l'articolo 1 della legge fallimentare, come qualcuno ha avuto modo di sostenere, è posta in una sezione speciale, diciamo, dell'ordinamento che è funzionale solo ed esclusivamente a rendere o meno applicabile la procedura concorsuale alle piccole imprese, a prescindere dall'applicazione del criterio dimensionale o meno. Là bisogna semplicemente superare uno di questi 3 requisiti e il superamento di uno di questi 3 requisiti consente di poter dire che si applica o meno la legge fallimentare e quindi si aprirà l'istruttoria fallimentare. Quindi un piccolo imprenditore, in particolare anche un'impresa artigiana, può arrivare a fallire. Perché? Perché un conto è quello che dice l'articolo 1 della legge fallimentare. Un conto è invece la qualifica dell'imprenditore in sé, perché io posso anche essere artigiano, magari può anche essere prevalente la mia persona nei fattori della produzione, ma prendete l'esempio del gioielliere o comunque alcuni casi limite nei quali c'è un'attività di carattere artigianale, artistico, c'è la presenza dell'imprenditore nei fattori della produzione, però si superano magari anche tutti e tre addirittura i criteri dimensionali previsti dall'articolo 1 della legge fallimentare. In quei casi bisogna fallire, perché la legge non fa distinzione tra piccola impresa e grande impresa, dice imprenditori che esercitano un'attività commerciale. L'artigiano esercita un'attività commerciale, è un piccolo imprenditore che è soggetto allo statuto del piccolo imprenditore, non è un imprenditore commerciale grande, non è soggetto alla legge allo statuto del piccolo dell'imprenditore commerciale, ma per quanto riguarda il fallimento, se supera uno di questi tre requisiti, fallisce. Quindi non è vero che l'impresa artigiana è sempre, diciamo, un piccolo imprenditore, non è vero che il piccolo imprenditore è sottoposto solo ed esclusivamente allo statuto dell'impresa in generale, come si tende a dire, perché c'è l'articolo 1 della legge fallimentare che fa dipendere esclusivamente ai fini del fallimento la fallibilità dal superamento di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1. E a questi principi si dovrebbe rifare in qualche modo la giurisprudenza e avrebbe dovuto rifarsi la sentenza che vi ho portato oggi e che adesso vi faccio vedere. Voi cosa pensate? Io quello che dico è: l'impresa artigiana, secondo me, è un piccolo imprenditore. La sua definizione dipende solo ed esclusivamente dall'articolo 2083, perché se dovessimo fare riferimento alla legge quadro non ci sarebbe nulla, non ci capiremmo nulla e non ci sarebbero possibilità di ricostruire in qualche modo, in modo chiaro, la disciplina dell'impresa artigiana. Dico però che non è vero che lo statuto della piccola impresa è solo ed esclusivamente quello dell'impresa in generale, perché la legge 1 della legge fallimentare, l'articolo 1 della legge fallimentare, non fa dipendere il fallimento dalla presenza dell'elemento personale, ma solo da alcuni requisiti oggettivi speciali, superati i quali bisogna portare i libri in tribunale e passare per le forche caudine del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori. Quindi, quello che io dico è: ai fini della valutazione secca, se un'impresa deve fallire o meno, bisogna togliersi gli occhiali del codice civile, funzionali a leggere gli articoli del codice civile, ad interpretarli, mettersi un altro paio di occhiali e valutare solo ed esclusivamente il superamento o meno dei requisiti previsti dall'articolo 1, come può essere per tutti quei gioiellieri e quegli artigiani che magari presentano il requisito della personalità dell'attività, cioè la presenza della persona, dell'imprenditore sui fattori della produzione, ma non consentono di poter dire che quella singola impresa sia esentata dall'applicazione del fallimento. Va bene? Prego. Ci sono domande? Considerazioni? No, assolutamente, non c'è dubbio. Ecco, io penso che non si possa assolutamente far dipendere l'applicazione dell'articolo 1 della legge fallimentare dalla presenza del criterio personale o meno. Quindi, per esempio, nel caso in questione, chiedo di poter proiettare la sentenza, un momento che vi porto la sentenza. Se vediamo questa sentenza, prego, regia se possibile. È possibile vedere proiettata la sentenza, scusate? Il Tribunale di Milano ha detto che la società di Frigerio Angelo, in persona del socio, ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutorietà dello stato passivo, lamentando che il credito non fosse artigiano. L'opponente ha comunque fornito la prova della prevalenza del fattore lavoro sul capitale attraverso le produzioni documentali dalle quali si evincerebbe che l'opponente è una società di persone i cui soci appartengono tutti alla stessa famiglia e prestano regolarmente ed in via esclusiva lavoro manuale avente ad oggetto l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici. Dice che è sufficiente essere riconosciuti artigiani dalla Camera di Commercio per poter essere considerati artigiani anche in sede di fallimento. Il tribunale che ha detto? Ha detto che si deve escludere che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane sia sufficiente a dimostrare la natura artigiana dell'attività svolta, essendo sempre necessaria la verifica circa la perdurante sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell'impresa come artigiana, come stabiliti dalla legge quadro, così come da tempo ha chiarito anche la Corte Costituzionale, secondo la quale l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana, onde è consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa ai fini del riconoscimento del privilegio con la conseguente eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo una volta accertata l'illegittimità. Tanto premesso, risulta documentato che la società creditrice ha come oggetto l'attività artigianale per la produzione e installazione di impianti elettrici civili ed industriali. È iscritta all'albo delle imprese artigiane, ha 10 dipendenti oltre ai 2 soci lavoratori, ha dichiarato immobilizzazioni, eccetera. Risultano sussistenti tutti i requisiti previsti dalla legge quadro sotto il profilo soggettivo e oggettivo. L'opponente va ammesso al passivo del fallimento, eccetera, eccetera. Bene. Questo caso era purtroppo parzialmente diverso da quello che io ho voluto dire, nel senso che questo caso ci consente, possiamo anche tornare in aula, questo caso ci consente di poter dire che l'imprenditore artigiano è un piccolo imprenditore. Questa sentenza ci serve soltanto al fine di poter qualificare l'imprenditore artigiano e, come vedete, per fortuna si fa comunque riferimento a quanto previsto dal codice civile. Ma ai fini del fallimento, ed è quello che ci interessa ai fini dell'esame, questo non basta. Cioè bisogna fare una valutazione diversa, e cioè vedere in modo secco, tu cur, se vengono rispettati o meno i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge fallimentare, senza andare a vedere se è prevalente o meno il lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia. Questo è quello che dico, che ai fini della qualificazione del codice civile è vero quello che abbiamo letto nella sentenza. Ai fini invece della qualificazione dell'impresa artigiana, ai fini del fallimento, basta semplicemente superare uno dei requisiti previsti dalla legge fallimentare, a prescindere da una valutazione sulla presenza o meno dell'elemento personalistico nell'impresa. È chiaro? Anche perché dobbiamo salutarci e lasciare spazio in aula ad altri colleghi. È chiaro quanto detto? Questo mi interessa dire, e cioè che la valutazione che riguarda il codice civile è diversa da quella che riguarda il fallimento. Anche se noi abbiamo bisogno di qualificare l'impresa artigiana nel fallimento come sulla base di quanto previsto dal codice civile, ai fini invece della valutazione della fallibilità o meno dell'impresa artigiana bisogna vedere, attenersi solo ed esclusivamente a quanto previsto dall'articolo 1 della legge fallimentare. Questo è quello che vi dico, che un conto è la piccola impresa ai fini civilistici, un conto è invece la piccola impresa ai fini del fallimento. Va bene. I criteri della legge fallimentari devono riguardare solo ed esclusivamente il giudizio secco, se l'impresa deve fallire o meno, a prescindere dal fatto che sia piccola o grande. Ovviamente non fallirà se è un'impresa agricola. Io purtroppo vi devo lasciare perché mi cacciano dall'aula e abbiamo cominciato purtroppo in ritardo per problemi tecnici, ma il tempo sarà recuperato senza problemi quando volete, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Va bene, vi ringrazio, vi chiedo scusa e vi dico che metterò sul forum della materia la lezione la materia associata alla lezione relativa ai requisiti soggettivi del fallimento. Grazie tante, arrivederci.